molto delicati, considerando che è vero c'è il mercato, ci sono le uscite, c'è Lukaku, Nainggolan, il post Lukaku, ma c'è anche e soprattutto una dozzina di giorni mal contati per l'inizio della stagione. E soprattutto in attacco la situazione dell'Inter è talmente fluida che ad oggi provare a capire che tipo di attacco avrà a disposizione Simone Inzaghi per la gara inaugurale della stagione è un po' come tirare i dadi, perché di fatto anche lo stesso Alexis Sanchez non è disponibile, Pinamonti è in uscita, Lukaku ormai è uscito, e quindi sotto questo punto di vista anche il lavoro proprio di preparazione di campo resta molto complicato. Sarà una settimana importante anche per la Juventus, e soprattutto, Nick, così poi salutiamo il nostro prossimo ospite, c'è anche all'orizzonte finalmente il campo, perché con tutti questi allenatori che sono tornati in Italia, sono arrivati in nuove realtà, sono arrivati in nuove piazze, poi c'è anche la curiosità di vedere se si riuscirà già a vedere dalle prime uscite un po' quello che è il loro marchio di fabbrica, la loro impronta anche da un punto di vista di gioco. C'è molta curiosità per tanti aspetti, poi dalle parole ai fatti, insomma, il percorso non è certo semplice. Ne riparliamo con grande piacere con il nostro prossimo ospite, che è Nando Orsi. Ben ritrovato.
Ciao Nando.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Nando, cominciamo innanzitutto dall'Inter, perché ovviamente l'Inter resta comunque campione d'Italia, però lo dovrà difendere questo titolo senza Conte, senza Kimi, senza Lukaku. E già così, insomma, la situazione è pesante. Ti chiedo, Dzeko, Nandez, eventualmente Correa, bastano per tenere sempre il ruolo di favorito all'Inter?
Beh no, con questi tre personaggi in uscita sicuramente l'Inter non è più come quella dell'anno scorso, però posso dire che Inzaghi secondo me è un ottimo allenatore, e poi dopo per i giocatori è ovvio che i giocatori hanno un peso, hanno delle qualità, è ovvio che se escono Hakimi e Lukaku fuori da una squadra, Lukaku è uno dei tre centravanti più forti del mondo, Hakimi è uno dei terzini destri più forti del mondo, è ovvio che se entrano giocatori che non sono come loro è difficile andarli a trovare, è ovvio che l'Inter non dico che si indebolisce, però è più battibile, ecco, diciamo che è più battibile, e quindi si appiana un po' tutto, no? L'anno scorso l'Inter è veramente sembrata una squadra di un'altra categoria e si è visto come ha vinto il campionato. Quest'anno è diverso. Quest'anno è diverso, si è un po' tutto, diciamo, appiattito, nel senso che in questo momento, dico, è a 20 certo, giorni dalla certo. fine del mercato, la qualità delle squadre mi sembra uguale per quanto riguarda la Juve, per quanto riguarda l'Inter, per quanto riguarda il Milan, il Napoli, anche se mercato praticamente non ce n'è stato, perché non ci sono stati acquisti di giocatori importanti, eccetto Giroud del Milan. Per il resto mi sembrava un mercato per i Sagni, anche perché la mancanza di liquidità, di soldi, è importante e fondamentale, quindi tutti i prestiti. Però l'Inter, diciamo che ai nastri di partenza parte sempre in prima fila. Le altre si sono avvicinate perché l'Inter ha dato via due giocatori importanti.
Nando, se non ricordo male, nell'ultima chiacchierata tu avevi detto che comunque forse questo ciclo, no, di Simone Inzaghi alla Lazio era terminato, a prescindere dal fatto che c'era anche l'ipotesi del rinnovo, che alla fine la separazione è stata la soluzione migliore. Cioè, alla luce di quello che sta accadendo all'Inter, resta sempre la soluzione migliore per Simone Inzaghi? Perché ora diventa difficile gestire un Inter senza Lukaku, senza Hakimi, con una situazione comunque sia di più cessioni che acquisti. Dici di no.
Sì, Massimo Inzaghi è andato a stare nella squadra campione d'Italia, farà la Champions League anche quest'anno, è entrato in un club dove la storia è una storia meravigliosa, fatta di trofei, fatta di grandi soddisfazioni, quindi per un allenatore come Simone Inzaghi, quattro anni e mezzo fa allenava in primavera, forse neanche lui se l'aspettava, che dopo 5 anni avrebbe potuto allenare l'Inter. E quindi per lui è un progresso professionale meraviglioso, e quindi adesso sta a lui vedere se da grande può fare l'allenatore di grandi squadre. Questa è una cosa importante. Io sono convinto di sì. Io sono convinto che Simone Inzaghi sia l'allenatore adatto in questo momento per l'Inter, in questo momento che può essere anche di difficoltà, però noi abbiamo visto la Lazio come giocava, e in certe situazioni la Lazio ha giocato un gran calcio. l'anno scorso in tempo di Covid, prima del lockdown, era un punto della Juventus con grandi probabilità di poter arrivare fino alla fine per contendere lo scudetto alla Juve. Quindi Simone Inzaghi le sue squadre le fa giocare bene, è un 3-5-2 diverso da quello di Conte, è un pochino più di manovra, e quindi secondo me l'Inter ha fatto la scelta azzeccata.
Nando, lasciando un attimo da parte sia l'aspetto anagrafico che anche l'aspetto economico, proprio su quella che è l'impostazione di gioco di Simone Inzaghi, tra Dzeko, Zapata e Vlahovic, chi ritieni essere l'attaccante, diciamo, più idoneo a quello che è il modo di intendere calcio e di far giocare le due punte, poi soprattutto di Inzaghi?
Ma guarda, allora, se prendi Vlahovic, secondo me apri un progetto. Perché avere due attaccanti come Lautaro e Vlahovic vuol dire stare bene per anni, e in più avere la possibilità anche di farli progredire, di farli crescere. Vlahovic è un gran giocatore. Secondo me, per come ha giocato la Lazio Inzaghi, Lautaro Vlahovic è la coppia perfetta. Poi dopo non so se c'è la possibilità di andare a prendere Vlahovic, non lo so. Questo è un problema dell'Inter. Con Dzeko devi giocare in maniera differente. Già che la Roma negli ultimi tre anni ha fatto 32 gol, non ha fatto gli ultimi tre grandissimi anni.
Quelli di Lukaku in un anno, tra l'altro, Nando, sono mal contati.
Sì, sì, però è un giocatore anche lui di manovra, è un po' più pesante, però è un giocatore che se lo servi bene, secondo il mio punto di vista, può fare ottime cose, anche se mi sembra abbia 35 anni.
Sì.
Diciamo che è una soluzione un po' particolare. Con Zapata, però, 30 anni Zapata, sembra che l'Atalanta a meno di 50 non lo porti via. Cioè, se dovessi fare uno sforzo, se dovessi spendere 50, andrei a prendere Vlahovic.
Però voglio chiederti questo, Nando. Tu giustamente sostieni Vlahovic come soluzione, perché credo che anch'io, insomma, se fossi oggi nella possibilità di andare a prendere un giocatore, prenderei sicuramente un classe 2000 con queste prospettive. Tu credi meno all'ipotesi Correa, per esempio? Cioè, secondo te Correa con Dzeko non sarebbe una buona soluzione?
No, sarebbe anche una buona soluzione, ma hai Lautaro Martinez. E Lautaro Martinez fa la seconda punta, l'ha sempre fatta dietro Lukaku, no? E quindi Correa è un'alternativa. È un'alternativa quando non gioca, quando non dovesse giocare Lautaro. Però l'Inter ha giocatori come Sanchez, ha giocatori come Vidal. Quelli pure sono giocatori che rimangono un po' sul gruppone della società. Quindi sai, bisogna vedere se l'Inter ha la voglia di spendere 30 milioni per Correa, metterlo lì dentro e non riuscire a sacrificare oppure a dar via gente come Sanchez e Vidal, che sono due giocatori che pesano a livello economico. E quindi vediamo un po' come si sviluppa, perché insomma le cessioni dell'Inter fanno vedere che l'Inter ha bisogno economicamente di qualcosa, però si deve anche liberare, secondo me, di giocatori con contratti che sono mostruosi. E quindi vediamo un po'. Io penso che Correa è un pallino di Inzaghi, l'ha avuta a Roma, sa benissimo quello che gli può dare. Vediamo un po', però non so se è facile andarlo a prendere, ecco.
Nando, se dovesse eventualmente arrivare Correa all'Inter, si chiuderebbe evidentemente anche un capitolo importante della storia recente di quello che si è visto poi sul rettangolo verde dell'Olimpico per la Lazio. Una Lazio che, insomma, di fatto con Usai e Felipe Anderson ha portato, diciamo, comunque da un punto di vista anche di novità, sicuramente due elementi molto utili a quello che è il gioco di Sarri. Ti chiedo però, pensando proprio alla squadra che evidentemente non potrà essere stravolta da qui alla fine del mercato, indipendentemente dall'uscita di Correa, l'entrata di un altro attaccante, ecco, se ti immagini un cambio di passo o qualcosa di nuovo in un club che negli ultimi anni ha sempre sfiorato o si è qualificata per la Champions League e che però si ritrova con un allenatore che ha idee di gioco molto diverse da quelle di Simone Inzaghi.
Assolutamente sì, perché comincia l'epoca dove la difesa comincia a 4, un 4-3-3 che Sarri fa, che ha sempre fatto. Quindi questa squadra mi sembra una squadra incompleta, nonostante Isai e Felipe Anderson. Manca un esterno a sinistra o a destra, perché Felipe Anderson può anche andare a giocare a destra. Secondo me manca un vice Leiva, oppure un titolare
centrocampista,
al posto di Leiva.
Sì, sì, assolutamente.
Un titolare al posto di Leiva. Non so se può mancare un difensore centrale al posto o in alternativa a Luis Felipe. E quindi questa è una squadra che deve essere ancora fatta. E quindi dare un giudizio ancora è un po' prematuro. È indubbio che Sarri è un valore aggiunto, però a Sarri gli devi dare anche la possibilità di poter lavorare con giocatori che sono adatti al suo modo di giocare.
Senti, invece voglio chiederti, Nando, per quanto riguarda sempre le squadre che lottano un po' per la zona Champions, sul Milan, perché poi il Milan alla fine viene spesso e volentieri criticato per le operazioni, perché ha perso Donnarumma, perché ha perso Çalhanoğlu, però il Milan magari se dovesse prendere Florenzi, è un trequartista, tutto sommato, insomma, l'attacco l'ha abbastanza sistemato con Giroud e con Ibrahimovic, eppure si parla poco del Milan, cioè come se fosse oggi una squadra un po' indietro rispetto a quelle tipo Juventus, Inter, ma anche il Napoli stesso.
A me sembra invece la squadra che ha fatto più di tutti, guarda un po', nel senso che fra le cessioni ha fatto delle cessioni importanti, cioè quando tu perdi Donnarumma non puoi pensare di esserti rafforzata, perché qualsiasi portiere tu prendi non è come Donnarumma ti dà 7, 8, 10 punti a campionato, Magnani io spero che gliene possa dare 3 o 4, quindi vuol dire che ha già preso un ottimo portiere, però sostituire Donnarumma è impossibile, così come per l'Inter sostituire Lukaku, a meno che non vai a prendere Lewandowski, oppure per il Milan vai a prendere Oblak, per dire, no?
Sì,
però sul Milan c'è sempre molto scetticismo. Lo sai perché secondo me? Perché secondo me c'è scetticismo sempre sull'allenatore. Invece secondo me l'allenatore è stato il punto di riferimento importante per il campionato dell'anno scorso che è il Milan. Nessuno ci credeva che Pioli potesse durare così tanto. Invece Pioli è maturato in maniera incredibile ed è riuscito a gestire una squadra importante e a farla arrivare quarta nonostante Ibrahimovic abbia giocato la metà delle partite. Quindi vuol dire che è entrato nella testa dei giocatori con i suoi modi, con i suoi schemi, con i suoi dettami tattici, e il Milan è una squadra che, secondo il mio punto di vista, con l'acquisto di Giroud, che secondo me in questo mercato è stato l'acquisto migliore di tutti, perché poi dopo vado a vedere le altre squadre che hanno acquistato, il peso specifico che può avere un giocatore come Giroud non ce l'ha nessun giocatore in questo mercato, no, italiano. Quindi secondo me il Milan, se va a prendere Florenzi un trequartista, secondo me diventa una squadra importante, diventa una squadra che può giocarsela anche per lo scudetto, perché quest'anno si è un po' tutto appiattito in basso, no? La Juventus ha acquistato poco, l'Inter ha ceduto, il Napoli non ha comprato nessuno, quindi si è livellato un po' tutto quanto e lo scudetto secondo me è incerto.
Credo che quantomeno per quanto riguarda quello che è lo scudetto di Francia non ci sia granché di cui parlare. Allora ti chiedo, Nando, per la prima volta nella sua storia recente il Paris Saint-Germain parte da stra, iper, mega, super favorita per la Champions League, con un mercato che ha portato, tranne Hakimi, tutti comunque la si voglia vedere parametri zero, da Donnarumma a Sergio Ramos, da Wijnaldum a Messi. Cioè è una squadra talmente forte che può perdere la Champions solo se decide di non vincerla, cioè solo se fa Harakiri, o c'è qualcosa in più?
No, guarda che per vincere la Champions League è stata persa da squadre che all'inizio dell'anno erano strafavorite. È ovvio che il Paris Saint-Germain parte con i favori del pronostico, però poi dopo ci sono le situazioni, il girone lo passi facile e poi dopo arrivi a febbraio dove c'è una condizione fisica, arrivi a febbraio dove ci sono qualche infortunio, c'è una partita, c'è un'andata e ritorno. Io penso che il Paris Saint-Germain, nonostante parta favorita, però le altre squadre, quelle più importanti, il City, lo United, il Chelsea, il Bayern Monaco, nell'affrontare il Paris Saint-Germain avranno mentalmente qualcosa di più, cioè come per dire, adesso ti voglio far vedere che nonostante hai i giocatori più forti del mondo, non serve avere i giocatori più forti del mondo se non hai, che ne so, un'organizzazione, se non hai una copertura a livello di centrocampo. È vero che la palla la terranno più loro, però è anche vero che imposteranno le altre squadre anche la partita cercando di far giocare male quei tre, di farli giocare in meno spazi possibili. E quindi secondo il mio punto di vista, ripeto, io penso che parta favorita, ma non sono convinto al 100% che la possa vincere a mani basse. Anzi,
Io volevo tornare un attimo su Messi facendo una considerazione, premettendo che il Manchester City, in questo caso, che poteva essere l'unica squadra a prenderlo, ormai aveva esaurito tutte le sue fiche perché ha preso Grealish e comunque sia voglia andare su un attaccante centrale come per esempio Harry Kane. Però non credi che nella carriera di Messi il fatto di non aver mai giocato in un campionato, io dico un po' più competitivo, insomma, alla fine possa essere una piccola macchia? Perché cioè, andare a giocare oggi al Paris Saint-Germain nella Liga, come diceva giustamente Francesco, è come allenarsi, fare le infrasettimanali, perché è una squadra talmente più forte delle altre che non c'è quel pathos, non c'è quel livello tecnico. Cioè, Ronaldo per esempio ha cambiato 3 campionati, cioè, e ha vinto ovunque.
Sì, ecco, sì, cioè, la differenza sicuramente è questa. Vedere Messi in una squadra che praticamente si giocherà soltanto la Champions League, perché penso che in campionato non abbiano nessun tipo di problema. Come diceva Capello, dice non è allenante. Non lo so se non è allenante, perché poi dopo l'allenamento lo fanno anche la mentalità dei giocatori. Dentro il Paris Saint-Germain sono dei giocatori abituati a vincere, abituati ai grandi eventi. Quando ci sono i grandi eventi, i grandi giocatori vengono fuori. Più ce n'hai e più, secondo me, fai bene. Però ripeto, non è proprio così facile arrivare in finale e vincerla, perché poi dopo nelle finali, in tante finali che abbiamo visto tante squadre favorite che poi hanno perso contro squadre meno blasonate. Quindi io dico che al Paris Saint-Germain non serve il campionato per allenarsi, per andare a vincere la Champions, perché i giocatori che ha sono così abituati a giocare certi tipi di partite che l'allenamento deve essere soprattutto mentale.
Nando, a proposito di mercato, diciamo così, in generale, un'altra situazione in stand-by a proposito di Napoli è anche quella che riguarda il rinnovo di Insigne. Proprio perché il Napoli alla fine, ad oggi quantomeno, sul mercato è rimasta, diciamo così, ferma, ma ha un allenatore che comunque in carriera ha sempre portato a casa gli obiettivi che gli erano stati chiesti. Può essere una di quelle realtà, certo, con la ferita del quinto posto arrivato in quel modo l'anno scorso, ma in grado davvero di fare una voce un po' più grossa in questa stagione?
Guarda, quest'anno tutte le squadre italiane, o almeno l'80%, ha puntato sugli allenatori.
Sì.
Perché Spalletti, perché Sarri, perché Allegri, eccetera, e Mourinho. E quindi il valore aggiunto devono essere loro, però devono anche averci giocatori adatti a quello che è il loro credo calcistico, e perché poi dopo gli allenatori non fanno i miracoli, li fanno nel momento in cui hanno quell'intuizione, sì, però poi dopo devi avere anche la qualità. E il Napoli è già una squadra caratterizzata. Io penso che Insigne il contratto glielo faranno, perché a Spalletti uno come Insigne serve sia in campo ma anche dentro lo spogliatoio, capitano del Napoli, e quindi sì. Io dico che al Napoli serve poco, e un colpo o due penso li faccia, ma non serve tanto, perché a Spalletti gli hanno consegnato una squadra che bene o male ha qualità, sa certi tipi di movimenti, e quindi io penso che possa essere anche una sorpresa.
Nando, l'ultimo per quanto mi riguarda, in queste ore, nonostante insomma poi negli anni abbia cambiato mestiere, non fa più gol, allena, tra l'altro allena anche bene, perché lo abbiamo visto l'anno scorso sulla panchina della Ternana fare qualcosa di straordinario. Cristiano Lucarelli si sta spendendo in prima persona anche per contribuire, diciamo così, a rifondare, salvare, ognuno scelga il verbo e più gli aggrada, il Livorno, che è una piazza che tu conosci molto bene,
sì,
e che sta cercando, insomma, veramente con tutte le difficoltà del caso di salvare una realtà che altrimenti rischierebbe, insomma, di sprofondare fino al fallimento. Cioè, quasi la Serie D rappresenta un'ancora di salvataggio oggi, fa effetto, no, pensarlo.
Sì, è brutto vederlo. Io nelle squadre dove ho allenato, nelle squadre dove ho giocato, ho sempre un debole, no? E quindi penso al Livorno che sta, penso all'Arezzo, al mio Arezzo che ci ho giocato 4 anni, dove ho dei ricordi bellissimi oltre che degli affetti. Però io dico che non è improvvisa questa cosa, capito che voglio dire?
Certo,
cioè, nel senso,
certo,
che la gestione economica secondo me dovrebbe essere più oculata, ma non per il Livorno, per l'Arezzo, per tutte queste squadre che sono state cancellate e che ricominciano, queste squadre famose che sono Cioè io penso che ci voglia una riforma molto importante, cioè per iscriverti a un campionato devi dare delle garanzie, e queste garanzie devono essere garanzie economiche, perché non si può arrivare alla fine del campionato, non paghi gli stipendi, non, i motivi per cui vengono, cioè deve essere riformato in qualche modo queste cose, perché dopo succedono queste cose e poi ti dispiacciono, cioè squadre come Livorno, ripeto, come l'Arezzo, come, che retrocedono, che poi non possono essere iscritte. Dispiace perché fanno parte non soltanto della storia di una città, ma fanno parte della storia del calcio in generale, e quindi bisognerebbe stare più attenti.
Nando, nell'ultima domanda ti chiedo se tu dovessi oggi puntare sul portiere della prossima stagione, su chi giocheresti la tua fish. Qual allora, è il portiere che più ti intriga?
Ma guarda, io spero che sia proprio quello del Milan, perché ha una responsabilità importante, è un peso importante che deve, cioè, ogni domenica deve dimostrare di essere adatto a sostituire un portiere come Donnarumma. E quindi io spero che sia lui. L'ho visto con Real Madrid e mi è piaciuto molto, per autorità, per, e quindi io spero che possa essere lui.
Bene.
Nando, grazie mille.
Ciao,
alla
Nando.
Prossima.
Alla prossima, grazie mille.